malattia davvero rara di una bambina, per essere stamane ricordata particolarmente in preghiera. Così certamente tutti lo vogliamo fare. Neanche i medici la conoscono, le hanno dato un certo nome, ma penso che ne hanno solo inventato uno da darle. Essi non sapevano cosa fosse, ma Cristo sa cos'è. Io posso dirvi cos'è, è un diavolo, proprio così, il diavolo, qualsiasi nome vogliano dargli, beh, cioè a fare loro, quello però è ciò che è, vedete, uno spirito malvagio. Ora facciamolo, tutti insieme, una volta insieme ora, solo abbi fe, tutti prendano posizione, ora. Solo abbi fe. Solo abbi fe, tutto è possibile, solo abbi fe, solo abbi fe, solo abbi fe, il Signore ti guarirà, sorella. Preghiamo ora per la ragazza mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, a quanto pare non riesco a togliermelo dalla mente. La fanciulla là è morente, è la prediletta di qualcuno, è la tua creazione e Satana le sta derubando la sua giovane vita. Prego questo nel nome di Cristo, che tu fermi la mano della morte, respinga quel nemico. Tu, Signore, che puoi fare mutare il Mar Rosso su entrambi i lati e dare ai figli di Israele, tua eredità, un viaggio sicuro attraverso il mare e nella terra promessa. Dio, oggi preghiamo che tu sospinga indietro ogni ostacolo e lasciar vivere la bambina. Ci è stato dato di chiedere e quale gruppo di persone che credono in te. Noi chiediamo nel nome di Gesù la guarigione della bambina. Amen. Oggi è con un cuore grato che io sono venuto di nuovo a voi nel nome del Signore Gesù. Sono tornato a casa dalla Louisiana un po' in anticipo. Pensavo forse che se fossi stato qui prima di domenica avrei potuto tenere la scuola domenicale. E poi là faceva terribilmente caldo, tanto che noi stamane questo sarebbe mite, fresco, a parte la Louisiana. Nella Louisiana non sedereste in un edificio come questo senza nient'altro che un ventaglio. Deve esserci un impianto d'aria condizionata, altrimenti svenireste. E così sono venuto per avere uno o due giorni di riposo prima che ora io parta subito per il North Saskatchewan la settimana prossima, cioè su a Prince Albert. E fin dove arrivano le strade del mondo, dall'altro lato. Attraversa completamente il mondo senza nessuna strada. E non ci sono nient'altro che indiani ed eschimesi in quella parte interna là dove andremo questa volta. Così a questa riunione avremo molte persone da tutto il Canada, alcuni di loro verranno proprio dalla costa occidentale, dicono che verranno. E di certo desidero le vostre preghiere, che Dio si incontri con noi e ci dia una grande riunione ricca e straordinaria per la sua gloria. Sono trascorsi circa 4 o 5 anni da quando sono stato in Canada ed io ho là alcuni amici davvero splendidi che sono persone per bene. E così essi sono davvero devoti nell'andare in chiesa. Non importa quanto freddo faccia, esse si avvolgono in una coperta, essi siedono su una slitta e conducono il cavallo per 30 miglia per andare in chiesa. Passeranno attraverso cumuli di neve e ogni altra cosa, giovani e vecchi. Si raccolgono tutti in gruppo e una famiglia prende l'altra e si mettono a camminare e vanno. E il sacrificio che essi fanno è ciò che dà loro di ricevere tanto dal servizio. Quando non c'è sacrificio, non c'è davvero molto dal servizio. Voi dovete veramente mettervi d'impegno e fare qualcosa che fa molto male. Dovete mettere da parte alcune cose e interrompere il lavoro e fare questo o quello per andare in chiesa e mostrare a Dio che lo amate e fate un sacrificio per andare. E allora, quando ne otterrete qualcosa, è proprio come i miei figli, Billy Paul. Pensavo che avrei, quando ero bambino, non ricevetti nulla. Mamma forse comprava un sacchetto di dolciumi e distribuiva due o tre pezzi a ciascuno. A Natale ricevevamo forse una trombetta di latta o una pistola a tappo o qualcos'altro. Ed io vedevo altri bambini con delle slitte, biciclette e cose simili, dei bei vestiti e delle giacche calde, e questo mi faceva sentire tanto male che dicevo, se mai avrò dei figli miei, farò per loro tutto ciò che posso. Ebbene, sarei disposto a patire la fame per comprare qualcosa ai miei figli. E quando Billy era appena un ragazzino, gli comprai un piccolo triciclo e gli comprai di tutto. E Meda cercava di tutto, di sacrificare i suoi stessi vestiti e altro per comprargli qualcosa. Sapete però cosa abbiamo cominciato a scoprire? Gli comprai un piccolo triciclo e un piccolo arco e freccia, eccetera. Lo trovai fuori nel cortile con un cucchiaio o un bastone che scavava da qualche parte. Capite? Dissi, con i prossimi non sarà così. Capite? Date semplicemente a chiunque qualsiasi cosa in mano, essi non la vogliono. È qualcosa per cui dovete sacrificarvi. Ed è così con la salvezza. È un sacrificio completo. Lo è, fratello Roy. È un sacrificio che tu devi fare ogni giorno. Qualcosa per avvicinarti a Dio e fare qualcosa. Ed io so che stamane è un sacrificio per voi tutti stare seduti dentro questo edificio caldo. Mentre siamo qui seduti, manteniamo le nostre menti sul più grande sacrificio che mai sia stato dato di fare all'umanità. Cioè Gesù Cristo, quando fu incaricato di venire sulla terra per morire al nostro posto. Non solo questo, ma la sua anima discese all'inferno e rimase lì per tre giorni e notti e risuscitò il terzo giorno. E quindi ascese in alto, seduto alla destra di Dio, in cielo, per intercedere sulla nostra confessione della sua espiazione e della sua grazia che è stata provvista per noi. Ora, lassù dove ci recheremo, ci saranno molte persone, molto povere, dovranno vendere una delle loro vacche, due o tre delle loro pecore o altro per venire alla riunione. Il vecchio eschimese probabilmente porterà su alcune delle sue pelli, di cui aveva veramente bisogno per la sua famiglia, e le venderà per venire. Il mercante indiano dovrà fare la stessa cosa. Ora, noi possiamo almeno pregare per quelle persone, non è vero? E preghiamo che Dio dia loro una cosa grande. Ora, fa caldo, non voglio trattenervi a lungo, e stamane desidero che concentriamo le nostre menti, proprio prima di avere la preghiera per i malati, su la Chiesa e la sua condizione. E dunque sento che alcuni giorni fa a Shreveport, Louisiana, mi è stato dato un messaggio per la Chiesa e io credo che si tratti delle condizioni della Chiesa. E con questo stamane noi guarderemo a Dio e pregheremo e chiederemo a Dio di aiutarci, non proporci di prendere lo stesso approccio, bensì chiedere a Dio di aiutarci in questo giorno in cui viviamo. E proprio davanti a questa è la grandiosa vecchia Bibbia, ma proprio lì dentro sono posti i contenuti della vita eterna. E ricordate, la parola è Dio. Dio non è più della sua parola e noi non siamo più della nostra parola. E se facciamo, certo, ora voi ed io in una posizione diversa criterio, entrambi possiamo dire, oh, farò una certa cosa, lo intendiamo nel nostro cuore, ma possono presentarsi delle circostanze che noi non possiamo eseguire ciò che abbiamo detto che avremmo fatto. Dio però non può fare così, perché Lui è infinito e conosce tutto, e tutto ciò che sia mai stato sarà, o quindi Lui non può fare un'affermazione a meno che non sappia di essere in grado di sostenerla. E Abramo, quando aveva 100 anni, chiamava quelle cose che non c'erano come se fossero. Ora, sto dicendo questo come incoraggiamento a coloro per cui si pregherà, i malati. Abramo chiamava le cose che non erano come se esse fossero, tenendo conto che colui che aveva fatto la promessa era in grado di compiere, ossia di mantenere quello che lui aveva promesso. Ora, quando Dio disse ad Abramo, quando aveva 75 e Sara ne aveva 65, che essi avrebbero avuto un figlio, ebbene, era del tutto impossibile. E lui lo credette e aspettò il figlio e tenne conto del figlio come se fosse presente per 25 anni prima che mai il figlio venisse. E Abramo aveva 100 anni quando nacque il figlio e Sara ne aveva 90, perché egli credette a lui e chiamava le cose che non erano come se fossero. Ora, questo è per i malati e gli afflitti per cui si pregherà. Non importa quali siano i vostri problemi, che siate, che genere di malattia abbiate, quanto malati siate, quando accettate Cristo, la sua parola, allora chiamerete le cose che ci sono come se non ci fossero, se sono contrarie alla parola di Dio. Ora, Dio disse, la preghiera della fede salverà il malato. Ebbene, se l'ha detto Dio, questo decide la cosa. Allora disponiamo le nostre menti, speranze e azioni come se sia già compiuto. Quando l'accettiamo, è già finito. La salvezza è allo stesso modo. Noi lo crediamo, lo accettiamo, lo crediamo nel nostro cuore, ci accostiamo a Dio e accettiamo Cristo come nostro Salvatore personale e accettiamo Lui. Se stamane sei qui e sei un peccatore e non sei salvato, e se sei malato vuoi essere guarito, cerca prima il Signore. Accettalo come tuo Salvatore, allora quella malattia verrà proprio tolta, qualsiasi cosa sia. Metti semplicemente tutto il tuo pensiero, per qualsiasi cosa tu abbia, sull'intero uomo Cristo Gesù. Tutto il resto andrà bene. Perciò mantieni ora la tua mente su ciò, perché ho detto queste poche parole per coloro che sono malati ed afflitti, poiché stamane parlerò alla Chiesa e la condizione. Poiché ritengo che quantunque la guarigione divina sia meravigliosa, ma quando ero a Shreveport, su 11 giorni, ho tenuto solo circa 3 servizi di guarigione quando ero laggiù, 3 o forse 4 al massimo. È più essenziale predicare alle anime degli uomini che impiegare tanto tempo sulla guarigione divina. Benché Dio possa guarire le persone che sono malate e bisognose, e intorno al mondo è stato già confermato che Egli lo fa. La cosa principale però è verso l'anima, che non morirà mai. Il corpo morirà, l'anima però non morirà mai, e noi dobbiamo andare di pari passo e correttamente con Dio. Io ho spesso detto questo, desidero che tutto sia pronto, poiché quando quel mattino scenderò al fiume, là non voglio nessun guaio, voglio avere il mio biglietto in mano, aspettando che si chiami il mio nome. E fratello Creech, voglio dire come Paolo ab Antico, io lo conosco nella potenza della sua risurrezione, che quando egli chiama d'in fra i morti, io uscirò, voglio conoscerlo nella potenza della sua risurrezione. Così ora, colui che è l'autore del libro, chiniamo i capi e i cuori a lui solo un momento. E Dio nostro Padre, veniamo a te ora per chiederti che tu voglia aprire a noi la tua parola, Noi potremmo girare le pagine, ma solo lo Spirito Santo può aprire la parola. Così stamane aprila a noi, Padre, e in abbondanza dacci della Tua grazia. Noi Ti aspettiamo e possa lo Spirito Santo introdursi nella parola ed elargirla attraverso le labbra umane ai cuori degli uomini e possa Egli prenderla e porla in ogni cuore proprio come ne abbiamo bisogno. E quando i servizi sono terminati, siamo pronti ad andare alle nostre case, noi umilmente chineremo i capi e Ti ringrazieremo e Ti loderemo per tutto quello che abbiamo appreso di Te e quello che Tu hai fatto per noi. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. La lettura della parola in San Giovanni, il primo capitolo. Voi che avete le Bibbie e vi piacerebbe leggere assieme a me oppure annotarlo come passo biblico. E noi leggeremo il passo biblico dalla parola e poi pregheremo e che lo Spirito Santo voglia prendere il contesto dalla parola per darcelo. Noi possiamo leggerla. Noi che sappiamo leggere, possiamo leggerla. Ma solo Dio sa tirar fuori il contesto. Il passo biblico può essere letto perché essa è la sua parola, ma poi il contesto deve essere dato da Dio. Ora, in San Giovanni, primo capitolo, e cominciamo al 28 versetto e leggiamo fino al 32 incluso. Queste cose avvennero di là dal Giordano ove Giovanni battezzava. Giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». E costui è quel del quale io diceva: dietro a me viene un uomo il qual mi è antiposto, perciò che egli era prima di me. E quant'è a me, io non lo conosceva, ma lui, a ciò che egli sia manifestato ad Israele, perciò io son venuto battezzando con acqua. Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho veduto lo Spirito che è sceso dal cielo in somiglianza di colomba e si è fermato sopra lui». Desidero leggerlo di nuovo, quell'ultimo versetto, il 32 versetto. E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho veduto lo Spirito che è sceso dal cielo in somiglianza di colomba e si è fermato sopra lui». Ora, possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola. Desidero che cerchiate di afferrare ogni parola, se possiamo. Potete sentirmi bene fino in fondo? Benissimo. Potete sentirmi là in fondo? Se lo potete, alzate la mano. Questo è buono. Ora, stamane voglio parlarvi in parabola, in un modo tale che perfino la persona meno di chiesa qui dentro sarebbe in grado di capire. Ora, noi siamo venuti in chiesa per migliorare noi stessi. Siamo venuti per fare di noi stessi persone migliori, cristiani migliori, cittadini migliori, padri migliori, madri migliori, vicini migliori. Noi siamo venuti perché Cristo ci ha detto che se venissimo, chiedessimo qualsiasi cosa nel Suo nome, dove siamo riuniti insieme, non meno di due o tre, Egli sarebbe con noi e lo esaudirebbe per noi. Perciò, cos'altro ci sarebbe di meglio per noi oggi di sapere che siamo in chiesa per migliorarci, per ampliare la nostra comprensione? Quanti direbbero: ecco perché cosa sono qui, vediamo, io desidero una comprensione migliore. E non possiamo avere una comprensione migliore a meno che ciò. E se noi avremo una comprensione di Dio, ciò deve venire dalla parola di Dio. Poiché la parola è ciò che Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime affamate, e lo Spirito Santo è stato mandato per prendere la parola di Dio e nutrirci per la parola. Lo capite? Vedete, noi, lo Spirito Santo è mandato da Dio per prendere la parola di Dio e darcela quando abbiamo bisogno. Ora, sono lieto che Dio abbia fatto una provvista così. Non lo siete voi? Che Egli ci avrebbe nutrito. Noi siamo il gregge del suo pascolo. Tra un po' parleremo di questo, il gregge. E noi siamo il triplice essere di Dio. E quando Egli può avere il completo controllo di noi, Egli può condurci e guidarci. Ora è piaciuto così a Dio che quando Egli mandò Gesù sulla terra, questo piacque a Lui di rappresentarlo quale animale, e quell'animale era l'agnello. Molto addietro, nel principio, nel giardino di Eden, nelle prefigurazioni della venuta di Gesù, Dio sacrificò, ossia ebbe un agnello per essere un'offerta sostitutiva nelle prefigurazioni della venuta di Cristo. Ora, mi sono spesso chiesto perché Dio avrebbe prefigurato Cristo come un animale, come una bestia. Ma siamo arrivati a scoprire che l'agnello, la ragione per cui Egli scelse un agnello è il più mansueto e il più mite di tutte le creature che ci sono sulla terra. Non c'è nient'altro più mansueto e più mite di un piccolo agnello, così innocente, che non si sostiene da sé. Esso non è arrogante, è una piccola creatura mite, mansueta. E quando Dio stava per rappresentare Cristo al mondo, Egli lo rappresentò in un agnello. Ora, ma quando Dio Padre, Geova, stava per rappresentare se stesso dal cielo, Egli fu rappresentato nel più mansueto, il più umile di tutti gli uccelli che volano nel cielo, cioè la colomba. Non c'è alcun uccello più mite della colomba? Ho studiato molto la vita degli uccelli e della fauna, e la colomba è un uccello molto strano rispetto a qualsiasi altro uccello che solca i cieli. La colomba è una che ama. La colomba è mite, e la colomba non ha bile. Nella famiglia degli uccelli è il solo che non ha bile. Ecco perché non vedete mai una colomba in nessun luogo se non nei pressi dove c'è grano e seme. Ora, nell'arca c'era una colomba, e la colomba è rappresentata in molti passi della Bibbia. Essa è il simbolo dello Spirito Santo. Ed anche l'agnello è rappresentato in molti passi della Bibbia come Cristo nell'Apocalisse, andando indietro fino alla Genesi, e così è la colomba. E nel libro di Genesi, la colomba era dentro l'arca posta sul posatoio con gli altri uccelli dell'aria, e uno di quelli era un corvo, una cornacchia. E una cornacchia è uno degli uccelli più meschini che ci siano. Una cornacchia e una ghiandaia, ritengo, sono gli uccelli più meschini che si possano trovare. La cornacchia è un uccello di lunghissima durata, ed esso vive, si sostiene, per talvolta 200 o 300 anni, che una cornacchia, un pappagallo, vive più a lungo di quello. Ma una colomba è un animale, ovvero un uccello, che non ha bile. Ora, la cornacchia potrebbe porsi qua sopra e mangiare da una carcassa morta. Non vedrete mai una colomba nei pressi di quella carcassa morta. Essa non può sopportarlo. Il puzzo di ciò nel suo naso non potrebbe sopportarlo. La farebbe ammalare. Essa semplicemente non può sopportare nulla che si deteriora, che si decompone. Essa non può sopportarlo. Perciò non riuscirebbe a mangiarlo. Se lo mangiasse, ciò ucciderebbe immediatamente la colomba. Perché ciò che fa digerire il cibo è il traboccare della bile nello stomaco mentre digerisce il cibo. E se non c'è bile che entra lì per fare questo, allora ucciderebbe la colomba. Perciò troverete sempre la colomba nei dintorni dove c'è qualcosa di puro, qualcosa di sano. Ora, la cornacchia è diversa. Ora, notate proprio la cornacchia che è un simbolo dell'ipocrita. La cornacchia può posarsi laggiù, sulla carcassa morta, e mangiare proprio tanto quanto vuole, e volare via proprio nel campo, e mangiare pure del frumento. La colomba però non può mangiare frumento e poi volare e posarsi sulla carcassa morta. Quindi un ipocrita, un uomo può essere un ipocrita e mangiare entrambe cose spirituali e cose buone e cose cattive. Ma un vero cristiano nato di nuovo non può tollerare le cose che sono errate e può solo mangiare dalla cosa buona. Notate questo. Quando vedete un tizio che può andare al ballo, uscire, bere, uscire a vivere nel peccato, tornare in chiesa e forse acclamare proprio quanto un santo? Di che si tratta? Lui è un necrofago, può mangiare sia cose marce sia cose buone, ma il vero cristiano non può tollerare più quelle cose, poiché lui è passato dalla morte alla vita. E questo lo condannerebbe immediatamente, gli stessi pensieri di ciò, tanto che lo condannerebbero fino a che lui girerebbe la faccia e si allontanerebbe. Oh, che quadro! Ora, l'agnello è una piccola creatura molto mite. Esso non sa aiutarsi da sé, non ha fiducia in sé, perché non sa aiutarsi. Qui qualche tempo fa passavo per un pascolo quando una volta andavo di pattuglia e trovai un agnellino e tutti gli altri per qualche motivo si erano allontanati da esso ed era tutto impigliato in un piccolo mucchio di filo spinato. E la povera piccola creatura giaceva là, sanguinante e belando, ed io passai e vidi in lontananza, a circa mezzo miglio più in alto, c'era un intero gregge di pecore. Ora, esso sarebbe rimasto proprio là e le cornacchie ben presto gli avrebbero scavato gli occhi se non lo avessimo tratto fuori. Ma liberai la piccola creatura, la presi in braccio, non si oppose per nulla, si mise a giacere tutto tranquillo, lo presi in braccio, la prima volta forse che un essere umano gli aveva mai messo le mani sopra, ma esso era mite. Era disposto a essere condotto, era disposto a essere aiutato. Spero che lo capiate. Esso era disposto non a cercare di resistere o reagire con forza, né a mordere. Gli agnelli non reagiscono con forza, essi non mordono, semplicemente si umiliano. E questa piccola creatura lo portai su e lo posi giù con le altre pecore. In pochi minuti la sua mamma lo trovò, com'era felice. Ora, com'è caratteristico questo dell'agnello di Dio? Sapete dove si va a uccidere le pecore? Sapete che cosa guida le pecore su al patibolo? È una capra. Ma la capra condurrà le pecore sullo scivolo, nello scannatoio, e poi, proprio nel momento che essa fa arrivare le pecore sullo scivolo, poi essa salta fuori. Ma, oh, si dice che quando stanno per uccidere la capra, allora scatena una tempesta, capite? Ed è così che farà il diavolo. Cercherà di condurre i figli di Dio proprio nella cosa più ignobile. Ma quando per lui viene il momento di morire, allora egli davvero scatena una tempesta. Ecco come lo fa il diavolo. E questa è a volte la maniera che qualche ragazzina di bell'aspetto o qualche ragazzino briccone con un pacchetto di sigarette o una bottiglia di whisky condurrebbe fuori una ragazzina, un agnello del gregge di qualcuno, fuori nell'errore. Oh, va benissimo, non c'è niente in tutta quella sciocchezza da santerella riguardo alla Chiesa. Ma lasciate che una volta la morte colpisca quel ragazzaccio. Lo sentirete strillare, urlare dappertutto il paese. Ed è così che lo fa il diavolo. Però un agnello è così mite che può essere condotto. Ecco perché Dio rappresentò Cristo come l'agnello e se stesso come la colomba. E il giorno in cui Giovanni battezzò Gesù al fiume Giordano, uno dei più grandiosi avvenimenti che avessero avuto mai luogo, avvenne proprio là. Notate quanto è meraviglioso l'agnello, il più mansueto di tutte le creature della terra, e la colomba, la più mansueta di tutti gli uccelli del cielo. Ora, quella è la sola maniera che loro potessero mai unirsi, è la sola maniera per cui la colomba verrebbe mai sull'agnello. Ora, quando la colomba scese, Giovanni vide Gesù e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E Giovanni disse: io ho reso testimonianza di vedere lo Spirito di Dio come una colomba scendere e dimorare su di lui. Alleluia! Eccovi, la colomba e l'agnello uniti insieme. Ecco quando Dio e l'uomo divennero uno. Ecco quando il cielo e la terra si abbracciarono. Alleluia! Ecco quando Dio fu fatto carne, lo portò, e quando Dio scese dalla forma di spirito e fu fatto uomo e dimorò tra noi. Ecco quando tutta l'eternità abbracciò l'un l'altra. Ecco quando la razza umana caduta della gente di Adamo e Geova Dio e ogni angelo si riconciliarono, quando Dio e l'uomo furono resi uno, in quel grande giorno memoriale quando Giovanni battezzò Gesù. Ebbene, e se fosse stato un lupo? Il tubare dolce della colomba non sarebbe mai in grado di stare presso il lupo? Cosa c'è di più bello in una tarda serata di sentire la cara tortora stare là fuori e tubare per un po'? Dopo che perdetti mia moglie e la piccina, non permettevo a nessuno di sapere cosa facevo. Mi mettevo nella mia vecchia macchina e andavo fuori per la strada, qui. Andavo qua fuori al cimitero Walnut Ridge, sedevo là presso il fianco di un albero e guardavo giù sulla tomba. Non riuscivo proprio a rinunciare a loro. Sembrava che non potessi più resistere. Penso la mia piccola bimba di 8 mesi che giace là, come lei teneva le sue manine e le allungava per prendermi. Ed io suonavo il corno o le dicevo qualcosa e lei allungava le sue manine facendo g g. Ed io sedevo al fianco di un albero, specialmente quando si faceva sera. E là una volta c'era una vecchia colomba che si appollaiava là fuori nel cespuglio e tubava. Oh, mai! Una volta mi chiesi se non fosse l'anima immortale della mia bambina che era tornata per cercare di parlarmi. Niente di più dolce che quel tubare della colomba. Quant'è amorevole! Essa reca notizie! In che modo essa cerca di riconciliarsi? Si alza presto di mattina, esce nei boschetti là dove io abito, Che cosa pacifica è ascoltare, appollaiata su quel grande albero alto, quelle colombe tubano l'una all'altra. L'altro giorno giù dal fratello Cox una vecchia madre colomba aveva due piccoletti ed essi stavano proprio sul tetto dell'edificio così che i gatti non potevano prenderli. E la vecchia madre colomba li nutriva, poi lei scendeva e li prendeva e li faceva salire sull'albero ed essi stavano lì con il collo l'uno attorno all'altro e tubavano e amoreggiavano tutto il giorno, due piccole dolci colombine. Ed io pensai come Dio, la colomba è un uccello proprio amoroso. E la colomba, Dio, che vuole amoreggiare con i suoi esseri umani. Dio vuole essere amato, Dio vuole amarti. Dio ha tanto amato il mondo e gli ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Benedetto sia il Signore. Poi Dio, volendo amoreggiare, egli volle qualcosa, formare qualcosa amabile. Egli dovette formare qualcosa mite come se stesso. Egli dovette formare qualcosa che poteva essere amata. Egli dovette formare qualcosa della sua stessa natura. Voi non potreste amare qualcosa che non sia della vostra stessa natura. L'amore deve unirsi all'amore. Un marito e una moglie devono amarsi l'un l'altra se vogliono mai essere all'altezza. In famiglia ci si deve amare l'un l'altra se si vuole mai essere all'altezza. Qualcosa da essere amata. Tu cerchi dappertutto per trovare una ragazza da essere tua moglie che ami. Lei cerca per trovare un marito che lei possa amare. Dio cerca, cercando di trovare un'anima che egli possa amare. Perciò egli rappresentò se stesso qui sulla terra come una colomba mite e un agnello mite. Se quell'agnello in un istante avesse assunto la natura di un lupo ringhioso, quella colomba avrebbe preso il volo immediatamente, sarebbe andata via. Ma l'agnello di suo non ha una mente intellettuale. Un agnello è così, quando è smarrito senza speranza. Una pecora non può trovare la strada del ritorno. Ecco perché la capra a guidarla alla morte. Una pecora che è smarrita non può trovare la via. Questo è perché Dio ci paragona alle pecore. Quando siamo smarriti, non c'è modo di poterci ritrovare. E c'è solo un modo per farlo, cioè sottometterci al pastore del gregge ed egli fa da guida. Ora, mentre noto quest'agnello e la pecora insieme, l'agnello e la colomba, piuttosto, insieme, essi divennero uno. Poi osservate come la colomba condusse l'agnello, il figlio di Dio. Quanto egli era mite, sapendo che stava andando al macello. Quanto era mite, sempre non di cercare di fare da sé, non di cercare di essere autosufficiente, egli disse, io non faccio niente finché il Padre non me lo mostri prima, e il Padre dimora in me. Ora, un'altra cosa che è l'agnello è disposto a sottomettere i suoi diritti. Dunque, Dio vuole che noi siamo agnelli, ma sono così tante le volte che noi non vogliamo sottomettere i nostri diritti, perdere i nostri diritti. Così tanti di voi dicono, ebbene, io ho dei diritti, fratello Branham. È vero, ma sei disposto a perdere i tuoi diritti? Sei disposto a cedere i tuoi diritti così che Dio possa guidarti? Ecco qual è il problema oggi con le nostre chiese nella grande maggioranza, che la mitezza dell'agnello di Dio, noi dovremmo essere agnelli, siamo diventati tutt'altro che agnelli. E questo è il motivo, non appena assumiamo quell'attitudine, la colomba dello Spirito Santo prende il volo e se ne va. Se l'agnello di Dio avesse fatto il primo ringhio come un lupo o avesse fatto qualsiasi cosa contraria a quello che la mite colomba aveva permesso, la colomba avesse preso il volo, essa se ne sarebbe andata in un istante. E questo è il motivo per cui noi oggi ci domandiamo che succede alla Chiesa Pentecostale e perché abbiamo assunto una natura diversa. Abbiamo assunto una natura che noi vogliamo i nostri diritti, noi faremo ciò che sappiamo essere giusto e diventiamo arroganti, diventiamo ostili, diventiamo indifferenti, facciamo entrare la collera, facciamo entrare l'egoismo. Un agnello, quando arriva il momento, esso possiede la propria lana, che sono i suoi diritti, possiede la lana. Ma prendono l'agnello e lo buttano nei blocchi e gli legano i piedi. Esso non scalcia, non fa storie. Gli si tolgono proprio via i suoi diritti, poiché è un agnello. Non può fare nient'altro perché quella è la sua natura. Ma opponiti una volta al percorso di un cristiano e scoprirai se lui è un agnello o una capra. Scoprirai che cosa egli sia, contrastalo una volta. E questo è il motivo per cui oggi le nostre chiese sono nella condizione in cui si trovano. Noi ci definiamo agnello di Dio. Le donne e l'uomo insieme hanno cominciato ad agire in qualunque modo, eccetto che come agnelli di Dio. Guardatele andare giù per strada con pantaloncini, capelli tagliati, ricciolini in tutti i capelli, e alcuni anni fa voi esse non avreste potuto neppure ingaggiarle per fare questo. E poi vi domandate perché la Chiesa si trovi nella condizione in cui è. È perché voi avete preso la natura di un lupo o una capra invece di mantenere la mite e gentilezza. E voi dite: questo è mio privilegio, fratello Branham. So che è vostro privilegio. I parrucchieri tagliano i capelli e finché il parrucchiere taglierà i capelli non ne ho io diritto? Proprio così. Questo è il tuo privilegio americano. Ma sei disposto a cederlo per essere un agnello? Sei disposto a sottomettere te stessa? E voi, donne, non tanto tempo fa, voi andavate per strada. È ridicolo guardare il modo in cui oggi le donne si vestono. E non sto parlando di presbiteriane e metodiste, sto parlando di voi, donne di santità. Andate per strada ed è... Avevo una piccola croce appesa sul davanti della mia macchina e qualcuno mi disse, Billy, lo sai che quello è un simbolo cattolico? Io dissi, quando i cattolici hanno ottenuto l'opzione sulla croce? Mai! Quello non è un emblema di fede cattolica, quello è l'emblema di fede cristiana. Una fede cattolica è un santino morto di Maria o qualche persona morta che essi adorano. Noi non adoriamo persone morte, non adoriamo Santa Cecilia e tutti quei vari santi. Quello è cattolicesimo, che è una forma di spiritismo ad alto livello. Ma la croce rappresenta colui che morì e risuscitò. E dissi, io la tengo là, guardando sulle strade, 25 anni fa o 30, quando ero quasi cieco, promisi a Dio che se avesse guarito i miei occhi, avrei guardato la cosa giusta. E dissi, dovunque tu guardi è così empio, donne mezze vestite, donne nude, sdraiate nei cortili e dappertutto. Io guardo la croce invece di guardare e ricordo ciò che Cristo ha fatto per me e giro la testa alla cosa. Quello è del diavolo, alleluia. E quelle sono persone, non dico che sono presbiteriane, cattoliche, sono pentecostali, amen. Poi dite, io ne ho diritto, fratello Branham. È vero, ma se tu fossi un agnello, ti priveresti dei tuoi diritti. E quando vai ad agire in quel modo, lo Spirito Santo, la mite colomba, prende il volo immediatamente. Essa non cadrà in disgrazia con te, no. Non pensare mai che agirai in quel modo e manterrai lo Spirito Santo. Non puoi farlo. La Bibbia ha detto così. Vi dovete privare dei vostri... Beh, dite, le altre donne lo fanno. E tu, uomo, misera piccola creatura smidollata ed effeminata, tu che permettereste a tua moglie di fare una cosa simile? Ciò mostra di che cosa sei fatto. Ecco perché non hai ricevuto lo Spirito Santo come professi di avere. Altrimenti in te ci sarebbe qualcosa a sufficienza da farla agire come una signora, almeno finché lei viva con te. Amen. Questo suona all'antica, tagliente. Questo però è ciò di cui oggi ha bisogno la Chiesa. È uno Spirito Santo all'antica che lavi bene e appenda bene, asciughi bene e stiri bene tramite lo Spirito Santo. Certo. A quale condizione è arrivato il mondo? In che modo esse escono per strada e come si comportano il mercoledì sera, come piantata la testa davanti a un televisore e non volete andare in chiesa? Come voi? Ebbene, ma nel paese non c'è un bambino? Sa tutto su chi sia David Crockett. E quella sporca menzogna, dire che all'età di 3 anni lui uccise un orso. Sapete che è una menzogna, ma voi lasciate che i vostri figli si riempiano la testa di tutto ciò. E non c'è l'1% su 100 che abbia mai conosciuto qualcosa riguardo a Gesù Cristo. E perché questo mondo è diventato così corrotto, questa nazione così ridicola e così lontana da Dio, ha rigettato lo Spirito Santo. Oh, dici, io vado in chiesa e acclamo. Potresti farlo, ma finché quel mite agnello di Dio non si stabilisce nel tuo cuore e non ti fa pulire a fondo la tua vita e agire come una persona diversa, non ti farà alcun bene imitare il cristianesimo. Tu devi averlo. Amen. Non molto tempo fa entrai in una casa per andare a trovare un malato e c'era una signora seduta là ed entrò un piccolo Oswald, il cappello in testa messo di lato, disse: «Mamma, è pronto il pranzo?» Lei disse: «Tesoro, non abbiamo avuto tempo», disse, «stamattina per preparare alcun pranzo», disse, «ti sto preparando un sandwich», disse, «ci sono delle arance». Lui andò di là e prese un'arancia, la guardò, le diede un morso, la gettò contro la parete il più forte possibile, il succo colò giù, disse: «se questo è tutto ciò che sei riuscito a fare in questo posto, allora me ne vado». In quel modo. Pensai: «oh Dio, dovrebbe essere per 5 minuti mio figlio. Caro mio, gli strapperei la pelle di dosso come non ha mai sperimentato che gli fosse strappata». Ma loro si mettono là a compatire, a vezzeggiare. Ciò di cui lui ha bisogno è una buona scorticata all'antica degli arti. Ecco cosa noi abbiamo bisogno, di nuovo dei focolari all'antica e dei predicatori che staranno dietro al pulpito e predicheranno la verità e la metteranno giù dove spetta essere posta. Amen. È vero, oh mai. La piccola Mary sbatte i piccoli piedi e rizza quel piccolo naso e storce quelle piccole labbra dipinte di rosa con quella roba di Max Factor su in aria e rizza la testa ed esce fuori di casa. Che disgrazia! Come sono diventati disubbidienti i figliuoli? La Bibbia ha detto che lo sarebbero stati? La Scrittura ha detto che essi lo sarebbero stati. In che modo avrebbero agito? Come avrebbero fatto? E le cose che stanno accadendo oggi nel mondo è perché essi hanno rattristato lo Spirito Santo. Alcuni anni fa, ora tra alcuni giorni, ci andrò per celebrare la prima discesa dello Spirito Santo in America, 50 anni fa quest'anno, alla vecchia riunione di Azusa Street, la riunione pentecostale a Los Angeles, dove ebbero la loro prima discesa dello Spirito Santo quando le persone si riunirono. Quando Cristo scese in mezzo a quelle persone, essi erano tanto miti quanto pacifici, vissero vite pie, vissero vite di sacrificio, essi erano disposti ad arrendersi, erano disposti ad essere condotti dallo Spirito Santo. Allora non importava cosa diceva la gente, essi erano all'antica, sia che dicessero che loro erano pazzi o quel che ne pensavano, essi erano disposti ad essere condotti dallo Spirito Santo. Ma oggi, oh mai, ed escono per strada con un piumino per la cipria e una scatola di cosmetici e con addosso un paio di pantaloncini. Ebbene, è una vergogna. E si definiscono con lo Spirito Santo. Oh, voi dite, ma io ho parlato in lingue? Sì, e anche il diavolo parla in lingue. Oh, io ho acclamato? E anche il diavolo acclama. Il diavolo può imitare tutto ciò che ha Dio, tranne l'amore, e lui non può imitare l'amore. Sì. Poi la prima cosa che sapete quando avete iniziato a fare queste cose, voi avete abbassato le sbarre, avete cominciato a compromettervi. Allora la Chiesa ha cominciato un po' a chiocciare le cricche in mezzo a loro. E costui ha detto: sai, il pastore è così e così, o il diacono è così e così. E la prima cosa che sapete, avete dato ascolto a ciò. E questo è il motivo per cui abbiamo avuto tanti problemi, è perché avete cominciato a dare ascolto al diavolo e a parlare rabbiosamente invece di ascoltare la mite colomba, lo Spirito Santo, la colomba di Dio che vi avrebbe condotto e guidato, che vi avrebbe amato e benedetto. La prima volta che avete uno di quegli accessi di collera, la colomba vola subito via. Proprio così. Non lo può sopportare. La sua natura è diversa. Oh, non può affatto sopportarlo. E se andate a sparlare del vostro prossimo, essa non lo può sopportare. Non lo tollererà. Egli prende il volo e se ne va. Non può sopportarlo più a lungo. La colomba è mite. La colomba è mansueta. E la colomba è... E non può rimanere su nulla a meno che non sia lo stesso tipo di natura. Ora, Dio è in grado di crearvi una natura diversa. Uomo o donna, egli può darvi una natura diversa. E voi dite, ebbene, fratello Branham, cosa possiamo fare in merito a ciò? Diventate semplicemente di nuovo un agnello. Ci sono soltanto due animali che mai si associeranno. Sono la colomba e l'agnello. La colomba non scende su nient'altro che un agnello. E se siete diventati una capra, allora togliete da voi quel vecchio spirito caprino. Proprio così. Se siete diventati qualcos'altro, liberatevene. Se avete cominciato a diventare un pettegolo, qui, una volta in una certa città, predicai il più duramente possibile, e lì c'erano migliaia di persone, feci una chiamata all'altare, pensavo di aver incluso tutto il regno del peccato, avevo incluso tutto ciò a cui potevo pensare. Quella sera, dopo aver finito il servizio, una piccola donna molto per bene passò, disse, «Ebbene, fratello Brana, sono veramente felice che stasera non hai colpito me». Pensai, deve essere una vera cristiana. Disse, stasera non mi hai colpito. Dissi, beh, sono certamente lieto di sentire questo, signora. Devi essere vicina al regno di Dio. E se ne andò in punta di piedi. Un'altra signora anziana stava là. Dissi, senta, conosce quella donna? Sì, dissi, deve essere una vera cristiana. Disse, fratello Branham, stasera non hai colpito una cosa, cioè i pettegolezzi. Lei è capo dei pettegoli del paese. Eccovi! Ecco cos'è, capite? Quando però arrivate a una di quelle cose, non importa se il predicatore sul pulpito la tocchi o no, quando vedete quelle cose carnali del mondo, fin tanto che le tollerate, siete lontani da Dio e lo Spirito Santo starà lontano. Ecco perché le riunioni non sono come erano una volta. Ecco perché stamane nel tabernacolo non si nasce più col risveglio all'antica. Ecco perché nel paese non ci sono più delle grandi riunioni di tenda. È perché abbiamo rattristato la mite colomba di Dio. Proprio così. Egli non rimarrà con noi fin tanto che siamo così indifferenti. Fin tanto che facciamo della maldicenza. Vogliamo fare a modo nostro! Ora, voglio che notiate che l'agnello era un agnello mutolo. La Bibbia ha detto egli non ha aperto la bocca come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano. Egli era muto. Egli non ha aperto la bocca. Non era uomo da volere i suoi diritti. No, signore, era disposto a rinunciare al suo diritto. Era un agnello muto. Oggi però, oh mai, quanto vogliamo i nostri contrasti! Oh, mai! Ti dico, lascia che qualcuno mi dica qualcosa, andrò e lo afferrerò, caro mio, lo farò a pezzi. Quando la vedrò mi farò sentire da quella vecchia ipocrita. Aspetta solo che la vedo. Benedetto Dio, alleluia! La colomba prende semplicemente il volo e se ne va. Proprio così. Intanto che hai quell'atteggiamento, lo Spirito Santo non è più con te. Annota questo sul tuo libro. Esso non lo farà mai. Lo Spirito Santo semplicemente non rimarrà dove c'è quel tipo di spirito. Deve essere lo spirito di un agnello, uno spirito mite, altrimenti egli non rimane con esso. Ecco tutto ciò che accade. Se esso non è mite, mansueto, condotto dallo Spirito Santo. E se sorge qualcosa, esso non la nota nemmeno, va semplicemente avanti. E nello stesso minuto in cui distoglie lo sguardo, sai, è lo stesso quando tu hai distolto lo sguardo. Sapete che il primo peccato iniziò a causa di una persona che distolse lo sguardo solo per un minuto. Lo sapevate? Così dice la Bibbia. Eva distolse lo sguardo solo per un momento per ascoltare ciò che Satana aveva da dire e lui le dipinse un quadro così bello che in realtà lei pensò fosse la verità e lei gli diede ascolto.
E la sola cosa che il diavolo vuole che voi facciate è che distogliate lo sguardo solo per alcuni minuti. Egli può fare una descrizione, dire: ora, senti qui, sai, fratello, sai, sorella, se essi fossero la giusta specie di persone, non farebbero questo. Se solo avessero fatto questo proprio qui, sai, egli ve lo può rendere così tanto reale che per te diventa una reale verità, proprio così. Ma ricorda, è il diavolo! Non mi importa quanto sono sprofondati in basso, quanto lontani si sono abbassati nel peccato, è vostro compito mettere un braccio intorno a loro e sollevarli tramite l'amore di Dio. Dove eravate quando la colomba di Dio vi ha sollevati dall'argilla melmosa? È compito tuo, amico mio. Questo mondo sta morendo solo per un po' di amore. Voglio anche che notiate questo animale, questo piccolo animale. Era un agnello muto perché non fece... Quando egli fu oltraggiato, non oltraggiò contro. Egli non si mise a inveire e fare scene, agitarsi e preoccuparsi e così via. Egli non fece ciò. Quando fu oltraggiato, egli non oltraggiò contro. Egli non ha aperta la bocca. Ma lasciate che qualcuno faccia qualcosa a voi o a me. Oh, mai! Esplodiamo come un rospo che ha divorato pallettoni. Ci gonfiamo come una vecchia oca. Ti dirò, proprio ora, se mi procura ancora delle noie in quel modo, non tornerò mai più in quella chiesa antiquata. No, Signore, benedetto è Dio, alleluia! I Nazareni mi riceveranno, i pellegrini della santità mi accetteranno. Alleluia! Non dovrò più farlo. Bene, la colomba prende il volo. Sai una cosa, se quel vecchio ipocrita va in quella chiesa, io non ci andrò mai più, benedetto Dio, non andrò mai più. Quando quella cosa vi colpisce, quel vecchio lupo ringhiante, la colomba prende il volo. Esatto, allora lo Spirito Santo è partito. Voi vi chiedete cosa vi succede, vi chiedete cosa non va in chiesa, vi chiedete cosa non va in voi. Perché non avete la vittoria come l'avevate prima? Avete cambiato la vostra natura, siete diventati una capra invece di un agnello, siete diventati tutt'altra cosa che un agnello. Dovete ricevere quel vero spirito mansueto, che lo Spirito Santo mi guidi dovunque. Dio, io amo ogni peccatore dovunque si sono. Se nel cuore umano entra questo tipo di ruolo, allora vedrete accadere qualcosa, la vostra anima. Voi dite: beh, fratello Branham, c'è una soluzione a questo? Sì, diventate semplicemente un agnello, questo è tutto. Dite: bene, fratello Branham, l'altra sera giù a Shreveport ho incontrato una giovane signora, dopo che il servizio era finito, Billy ed io siamo andati in un locale per mangiare un sandwich. Ecco entrare una bella giovane donna, probabilmente signorina o forse sui 20 o qualcosa del genere, ben vestita, si sedette, notavo che lei continuava a guardare da una parte all'altra in quel modo, io continuai semplicemente a mangiare. In alcuni minuti entrò la signora, disse: salve, conversò con lei, ed io conosco la signora che era la sorella Davis là in fondo, e lei è un'altra signora del Tabernacolo Life che conoscevo bene, lei venne e conversò con me, e se ne andò. Allora la giovane signora seduta di là disse: fratello Branham, stasera è stato un bel messaggio. Dissi: salve sorella. Dissi: grazie moltissimo. E dissi: sei un membro del Tabernacolo Life? Lei disse: lo sono. Disse: sai, fratello Branham, avrei potuto cantare nel coro, ma laggiù hanno una restrizione. Disse: ho fatto, per tanti anni, esercitazione vocale, eccetera. Disse: ho cantato da solista e ho cantato alcune cose. Disse: ma io non potrei cantare perché hanno una restrizione che nessuna donna che porta il trucco può cantare nel coro. Dissi: bene, lode a Dio per il Tabernacolo Life. Lei disse: ebbene, ti dico, fratello Branham. Disse: io sono una cristiana. Dissi: allora sorella, vai a casa e lavati la faccia, o quello che devi fare. Dissi: intendi dirmi che tu lasceresti che una piccolezza del genere come portare sul tuo viso un po' di quella robaccia? E posso dimostrarti che questo è venuto dal diavolo. Posso dimostrarvi che nulla nel ciò ha avuto origine dai pagani, e finché lo porti è un marchio di un pagano. Ora, Sono appena ritornato dall'Africa e sono stato nelle giungle degli Ottentotti e ho scoperto di preciso da dove gli orecchini, da dove è venuta tutta quella robaccia e tutto questo, un sacco di gioielli che portate intorno al collo e alle orecchie e tutto il resto. Da dove proviene tutto ciò? Sono i pagani! E la Bibbia non vuole che un cristiano sia un pagano, e voi non volete. Non dico che sei un pagano perché lo fai, ma vi date l'aspetto di un pagano. È perché il vostro pastore non vi ha detto la verità. La Bibbia ha detto così. E ora voi dite, fratello Branham, penso che se porto i capelli corti sento più fresco e ogni altra cosa del genere. Proprio così, ma se portate i capelli lunghi sentirete più fresco. Li togliete tutti dal collo e li raccogliete in alto e lo farete correttamente. Ebbene, sapete ciò che ha detto la Bibbia? Che un uomo ha diritto a mandare via sua moglie e di divorziare se lei si taglia i capelli. Se lei si taglia i capelli, ciò dimostra di essergli infedele. Sta scritto nella Bibbia, 1 Corinti 12, vedete se ciò non è giusto. Colei che, una donna che si taglia i capelli, disonora il suo capo che è suo marito, e se lei è disonorevole, dovrebbe fare il divorzio e mandarla via. Proprio così. Ma vedete, il pastore non vi dice mai quelle cose, e questa è la ragione che agite nel modo che fate. E l'uomo, la Bibbia ha detto, non molto tempo fa ci fu qualcuno che inviò una lettera e diceva, fratello Branham, queste camicette che le donne comprano, diceva, ebbene, è una tale, non si possono trovare quasi più camicette, e sarebbe bene per noi donne cristiane indossare queste dacron e nylon o cosa mai sia quel genere. Dissi, guarda sorella, vi è una cosa in merito a ciò. Ecco una cosa vera, puoi fare questo, se non puoi comprarne una, vendono macchine per cucire, puoi farne una tu. Dissi, proprio così, farlo sembrare proprio, credo, sapete, ciò che è nel vostro cuore si esprime da sé, il modo in cui agite e il modo in cui vi comportate dimostra ciò che è in voi. Questo è il motivo che qui tutto questo ringhiare, agitarsi, i pettegolezzi e spettegolare, fare scene nella chiesa, è ciò che fa a pezzi la chiesa. Questo dimostra che il diavolo si è introdotto in voi e ciò dimostra che lo Spirito Santo vi ha abbandonati. Ora so che ad alcuni di voi questo dà molto fastidio, ma deve essere così. Lo dovrebbe. Ecco perché cosa viene detto? Non per essere intelligente, non per fare il furbo, ma per dirvi dov'è il problema, perché un giorno dovrò tenermi in piedi e rendere conto di voi. È lo stesso motivo, il modo in cui agite e il modo in cui vi comportate, questo mostra ciò che siete. Se avete la vecchia collera, è che vi farà perdere le staffe in un istante e uscirete da qui e comportandovi male o criticando o la volgarità e robaccia simile, ciò dimostra da dove proviene. Ora c'è solo una cosa da fare, tirar fuori quella cosa da lì e la colomba ritornerà nel vostro cuore. Quando la colomba uscì dall'arca, girò fuori, ma ritornò e bussò alla porta di quell'arca finché Noè la lasciò entrare. Lo Spirito Santo è qui, lo Spirito Santo vuole entrare. Ecco il motivo per cui oggi che lo Spirito Santo non se n'è andato da voi per sempre, è seduto là fuori da qualche parte sui rami degli alberi, pronto a volare indietro per entrare in voi e darvi l'amore, la pace e la gioia come avevate una volta. Certo che lo fa, egli è pronto a farlo, egli vuole farlo, egli non vede l'ora di farlo, ma voi non glielo lasciate fare. Ora, non sto parlando a voi estranei, non so cosa è il vostro pastore, sto parlando al tabernacolo Branham, non parlo a voi delle altre chiese, parlo al tabernacolo Branham, ecco cosa non va qui, ecco cosa causa che la colomba voli via. Lasciate solo che qualcuno cominci con una piccolezza nella chiesa e la prima cosa, oh, è così, oh, ha fatto... Tu non vuoi dire così. Proprio allora lo Spirito Santo se ne va, vola via. Non può sopportare quella specie di spirito. Finché la natura dell'agnello vi ha lasciato, lo Spirito Santo se n'è andato. Proprio così. Ed ecco cosa non va oggi. Ecco perché le persone sono nella condizione in cui si trovano. È perché lasciano entrare lo spirito sbagliato nel loro cuore, nella loro vita. Ecco perché ora abbiamo, la Bibbia ha detto che questo è il motivo che ci sono tra noi tanti malati e afflitti. E a causa di tali cose. Dobbiamo essere miti, dobbiamo essere pacifici, dobbiamo essere un agnello affinché la colomba possa abitare con noi. Ora ricordate, la colomba verrà. Lui disse, oh, fratello Branham, non dirmi che non ho mai ricevuto lo Spirito Santo. Alleluia! Giù, la sera, là, una sera. Oh, quando egli entrò potevo solo camminare. Certo, quello era lui. Oh, mi sentivo così bene. Avevo la sensazione come se potevo prendere ogni piccolo uccello dall'albero e stringerlo e tenerlo caro. Mi sentivo come se avessi potuto mettere il braccio attorno alla persona più malvagia che avesse fatto qualcosa contro di me e abbracciarla. Oh, fratello Branham, come mi sentivo. Certo, quello era lo Spirito Santo. Ma vedete, perché egli non potrebbe dimorare. Allora eravate un agnello, ma quando siete diventato un lupo, egli dovette spiccare il volo. Niente da ridire con la colomba? Si tratta di voi e avete lasciato entrare in voi quello spirito. L'ho fatto io, fratello Branham? Sì! Quando siete andati a dare ascolto a quel pettegolezzo, quando avete dato ascolto a quella menzogna, quando siete andati a dire bene, ne ho il diritto. Non avete alcun diritto. Siete stati acquistati con un prezzo che fu il prezzo del prezioso sangue del Figlio di Dio. Non avete nessun diritto legale. Alleluia! Il solo diritto che avete è venire alla fonte riempita col sangue estratto dalle vene dell'Emanuele quando i peccatori si gettano sotto il fiume, perdono ogni loro macchia colpevole. Sì, Signore. Quello è il solo diritto che avete, arrendere il fare di testa propria a Dio e quindi da allora in poi Dio assumerà la guida. Ecco cosa provoca che le riunioni, ecco cosa causa tante cose strane. Lo Spirito Santo si recherà in un luogo, lo Spirito Santo ha detto, questo non è giusto, sospendi la riunione, trasferisciti là. Io pure la sospenderò, fratello, vado proprio avanti. Proprio così, perché dovete essere condotti dallo Spirito di Dio. E il solo modo di essere condotti dallo Spirito di Dio consiste nel rimanere miti, non di sapere tutto. Oh, voi pensate, io so tutto? Sì, fate assimilare al vostro cervello di tutto, ed esso stesso non può operare. Conoscete tutti i libri e tutte le risposte a tutto il greco e tutto l'ebraico e non avete alcun posto per la colomba per appollaiarsi. Proprio così. Sapete però tutto, allora la colomba non può condurvi, perché sapete troppo. L'agnello non pretende di sapere nulla, qualcun altro deve guidarlo. Gloria! È così, non sa nulla. Amen! L'unica cosa che so è che Cristo Gesù morì per salvarmi. C'era un tizio che attraversava la California che portava sul petto un cartello su cui c'era scritto «Io sono pazzo per Cristo» e sul dorso c'era scritto «Di chi sei pazzo tu?». Proprio così, diventate pazzi per il mondo affinché possiate essere condotti dallo Spirito Santo, perché i figli e le figlie di Dio vengono condotti dallo Spirito Santo. Romani 8:1 sta scritto, ora dunque non v'è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Non camminano secondo il lupo, ma secondo la colomba. Amen. Una volta Doc cantava un cantico, riempi ogni giorno il mio cammino con amore, mentre cammino con la colomba celeste, fa che io vada sempre con un canto e con un sorriso, riempi ogni giorno il mio cammino con amore. Che giorno pacifico sarà per il tabernacolo Brana, o per qualsiasi altra chiesa, o per qualsiasi persona, quando abbandoneranno i loro diritti per diventare un agnello. Qual è il problema, fratello Branham? Ritornate a un agnello, ritornate a essere miti, ritornate a non sapere nulla, ritornate proprio a sottomettervi a Cristo. Non cercate di sapere nulla, camminate semplicemente con mansuetudine, quietamente, con umiltà, con mitezza, e la colomba vi condurrà. Ma quando vedete, darete ascolto a quel pettegolezzo, quando fate crescere quella collera, quando cominciate a pensare di avere il diritto di fare questo e fare quello, la colomba spicca il volo e si allontana. Allora non l'avete più. Ora stamane lei non è molto lontana da voi, chiesa. È seduta proprio là fuori sul ramo della pace, aspettando che la vostra natura sia cambiata. Amen. ciò di cui oggi avete bisogno è di cedere tutti i vostri diritti e di lasciare che Dio vi metta giù e rasi da voi tutti i vostri diritti. Amen. Potreste immaginare come un piccolo agnello tutto il vello che gli pende, ciò sono i suoi diritti, sì, brucia dal caldo e poi viene semplicemente messo sul tavolo per tosare, sanno ciò che è meglio per lui. Gli portano via tutti i suoi diritti e lo tosano tutto come corre fresco e alleggerito, mai, è felice e salta intorno e trascorre dei momenti meravigliosi, sì signore, se cederete i vostri diritti, questo è ciò che ricaverete, ma dovete cedere i vostri diritti e lasciare che la parola di Dio rasi da voi tutto il mondo, tolga tutte le abitudini del mondo e voi diveniate una nuova creatura in Cristo. Qualche tempo fa là in Africa stavo parlando con un vecchio santo, questi disse, fratello Branham, so che crede al soprannaturale, dissi, certamente fratello mio. E gli disse, anni fa pensavo di essere importante, disse, pensavo di essere un vero cristiano. E disse, poi là nella nostra chiesa dovevo salire una collina dove fermavo la mia piccola macchina, e disse, dovevo salire una collina di circa 300 o 400 yard e aggirare cespugli e cose simili per salire. E disse, lassù avemmo la riunione di preghiera, e disse, pensavo di essere realmente un vero cristiano. Disse, io conoscevo tutta la Bibbia, ho studiato tutto l'ebraico, ho studiato tutte le pronunce corrette delle parole, e disse, tutti si avvicinavano a me, potevo parlar loro in questo modo sulla Bibbia, sapevo di che cosa parlavo. Disse, una sera mi stavo recando al servizio, c'era stato molto conflitto nella nostra chiesa. Disse, c'erano piccoli gruppi, uno contro l'altro, tu sai come sorgono. Dissi, sì signore. Egli disse, sulla mia via verso la collina stavo camminando, tutto ad un tratto mi sono reso conto che qualcuno mi seguiva. Disse, pensai che avrei aspettato un po' per poter vedere chi mai fosse, per mettermi al passo, e gli avrei parlato un po' mentre salivamo la strada. Sapete, aspettare un po' è proprio una buona cosa. E dice, mentre salivo la collina, disse, io mi accostai, un uomo saliva la collina e disse, portava sul dorso un fascio che era molto più grande dell'uomo. E disse, ansimava e sbuffava e faceva solo dei piccoli passi cercando di salire. Ed io dissi, amico, posso aiutarti a portare questo carico sulla collina? E gli disse, no, devo portarlo io. Disse, guardai la sua mano, disse, seppi allora che era una visione, lui aveva le cicatrici nella sua mano. Disse, caddi giù e dissi, signore, porti i peccati del mondo in questo sacco. E gli disse, no, sto solo portando i tuoi, affinché tu riesca a salire la collina, così che tu possa salire. È proprio così. Se ci guardassimo in giro scopriremmo che egli porta i nostri. Non vi fa sentire piccoli. Il nostro cuore malvagio e crudele affinché possiamo salire. Qualche tempo fa ero a caccia, come sapete, a me piace cacciare. E nel paese c'era un uomo malvagio, era un tipo malvagio. Mi prendeva in giro perché non sparavo alle cerve né ai cerbiatti. Dissi, questo è brutale. Dissi, perché non ti comporti davvero cacciatore decente e spari solo ai vecchi cervi e cose simili, che sono vecchie, vicine alla morte. Dio ce li ha dati, lascia quelle giovani madri e cose simili. E gli disse, ah, predicatore, tu sei un godardo. Continuava a parlarmi così. Gli dissi, ora, senti, se fossi affamato e desiderassi uno di quei cerbiatti, credo che Dio mi permetterebbe di averlo, ma non gli sparo solo per farlo lo scaltro. Beh, lui ne avrebbe riempito un camioncino. E lui andò a farsi un richiamo, una specie di fischietto, e poteva soffiare quel fischietto e fare esattamente il suono come di un piccolo cerbiatto che chiama. Un giorno eravamo insieme nella boscaia, mi vergognavo di lui, dissi, io mi vergognerei di me stesso. Se poteva, uccideva in una volta da 8 a 10 cerbiatti, cerve e tutto il resto solo per fare lo scaltro. Forse tagliava le anche della cerva e lasciava lì il resto. Dissi, non dovresti fare questo. Ah, disse, voi predicatori siete troppo codardi. Un giorno stava dietro nella boscaia, prese questo fischietto e fischiò e suonò come un piccolo cerbiatto che grida. Quando fece questo, una bellissima cerva mise fuori la testa, venne fuori. Si potevano vedere i suoi grandi occhi bruni che guardavano. Era allarmata. Si guardava attorno. Il cacciatore sollevò, alzò il suo fucile per sparare alla cerva e la cerva vide il cacciatore. Ma sapete una cosa? Per quel grido di quel cerbiatto non si interessava di quel fucile. Lei stava cercando il piccolo. Esso era nei guai. Sapete, quella dimostrazione di vera maternità e di amore materno aveva di fronte a sé quel fucile. Malgrado la morte, guardava là, nella bocca di quel fucile. Sapete una cosa? Quella dimostrazione era così grande che essa gli si avvicinò e lui buttò giù il suo fucile. Corse indietro e mi afferrò il braccio. Disse: Billy, prega per me, ne ho abbastanza. Quando vide quella dimostrazione d'eroismo materno. Oh, quando il mondo vede la dimostrazione dell'amore di Dio e il coraggio del nostro cuore umano, che differenza sarà quando lasceremo venire la colomba di Dio nel nostro cuore e ci renderà miti, ci renderà mansueti. Là in quella radura, là in fondo, stetti là a pregare per quel caro ragazzo. Lo condusse al Signore Gesù. Da allora in poi è stato un bravo cacciatore onesto. Certo, egli pensava di avere il diritto, di fare ciò che voleva. Si trovano nella mia località. Laggiù, se occorre, loro mangiano la mia erba medica. Dissi proprio così, ma fare questo è inumano. Dovete cedere i vostri diritti. Oh Dio, abbi misericordia finché li cederemo. Tempo fa, circa 100 anni fa, c'era un bravo cristiano che viveva negli Stati Uniti sud-occidentali. Si chiamava Daniel Curry. Un uomo meraviglioso, un uomo pio, un uomo santo, un vero cristiano, un uomo grandemente stimato da tutti, una tale persona meravigliosa. E il racconto dice che lui morì o entrò in trance e disse, quando salì in cielo, naturalmente quando morì. E quando giunse alle porte di perle, il custode venne all'uscio e disse, chi sei? Disse, io sono l'evangelista Daniel Curry. Ho guadagnato migliaia di anime per Cristo e sto stamane desidero entrare. Il viaggio della mia vita sulla terra è terminato, ora non ho alcun luogo in cui andare. Ecco, peccatore, cosa ti avverrà un mattino? Ecco, cosa avverrà a te, tu, che sei ricaduto nel peccato? Ecco cosa avverrà a te, che hai contristato lo Spirito Santo, che si è allontanato da loro, che non sono più miti e amorevoli. Non hai pianto per anni, non sei arrossito, non so da quando, hai perso ogni modestia. Certo, ma una di queste mattine ciò arriverà davanti alla tua porta e mentre il dolce Spirito Santo viene e bussa, perché non lo lasci semplicemente entrare? Così quando Daniel Curry arrivò alla porta, essi entrarono, venne detto, vedremo se qui c'è il tuo nome. Guardarono ovunque, non si poteva trovare il suo nome. Disse, no, qui non c'è nessun Daniel Curry. Oh, disse, sicuramente, disse, sono un evangelista, disse, ho guadagnato anime a Cristo, disse, ho cercato di fare ciò che è giusto. Il custode disse, Signore, mi dispiace dirti che qui non c'è nessun Daniel Curry. Disse, ti dirò cosa potresti fare. Disse, noi non abbiamo alcun diritto di occuparci del tuo caso. Disse, ma vuoi appellare il tuo caso? Puoi appellarti al giudizio del trono bianco se lo desideri. Disse però, qui per te non abbiamo affatto clemenza, perché qui non compari. Non c'è nessuna clemenza per te. Disse, desideri appellare il tuo caso? Egli disse, Signore, cos'altro posso fare se non appellare il mio caso? Egli disse, bene, allora puoi andare al giudizio del trono bianco e lì appellare il tuo caso. Daniel Curry disse che ebbe l'impressione di attraversare lo spazio per un'ora circa. Disse che giunse in un luogo che diventò più luminoso, più luminoso, più luminoso, più luminoso. Disse, più lontano andava, più luminoso diventava. Era 100 volte, migliaia di volte più splendente di quanto il sole abbia mai brillato. E lui disse che stava tremando, tremando. e disse, quando entrò nel mezzo di quella luce, udì una voce dire, sei stato perfetto sulla terra? Veniva proprio da una luce. E gli disse, no, non sono stato perfetto. Ebbe tremore. Disse, sei sempre stato onesto con tutti? Disse, no. Disse, mi vennero in mente alcune cose delle quali non sono stato completamente onesto. Disse, no. Io ritengo che non sono stato onesto. Disse, nella tua vita hai detto la verità in ogni caso? Disse, no, mi ricordo di alcune cose che ho detto che non erano disoneste, che erano disoneste. Io non ero esattamente sincero. Disse, dunque, hai mai preso qualcosa che non ti apparteneva? Qualcosa, denaro, qualcos'altro che non ti apparteneva? Disse che sulla terra pensava di essere stato molto buono, ma era condannato. Disse, no, no, ho preso delle cose che non mi appartenevano. E gli disse, dunque, non sei stato perfetto. Lui disse, no, non sono stato perfetto. Disse che ad ogni minuto si aspettava che venisse il severo rimprovero, condannato! Da quella grande luce da dove riposava la colomba. Disse che proprio allora udì dietro di sé una voce che era più dolce che qualsiasi voce di mamma che lui avesse mai udito. Disse che si girò per guardare e davanti a lui stava il più dolce viso che avesse mai visto, più dolce che qualsiasi viso di mamma. E disse, egli disse, padre, Daniel Curry ha preso posizione per me giù sulla terra. È vero, egli non è stato perfetto, ma ha preso posizione per me sulla terra, ha preso posizione per me. Io prenderò posizione per lui in cielo. Prendi tutti i suoi peccati e mettili sul mio conto. Chi prenderà posizione per te in quel giorno, fratello? Se oggi lo rattristi allontanandolo da te, non posso più predicare. Chiniamo i capi. Caro Dio, caro agnello morente, mansueto, umile, modesto, gli uccelli hanno dei nidi e le volpi hanno delle tane, ma tu non avevi un posto, eppure lo stesso Signore della gloria. Quando sei nato non avevano alcun vestito da metterti addosso. Oh Dio, a cosa mi servono i miei vestiti allora? A cosa mi serve la mia automobile? A cosa mi serve una bella casa? A cosa mi servirà in quel giorno? Tu non avevi nessun amico. Nessuno ti voleva essere amico. Sembrava che nessuno volesse aiutarti. Hai detto che in quel giorno avresti detto, ebbi fame e non mi deste da mangiare. Fui nudo e non mi vestiste. A cosa ci servirà in quel giorno tutto ciò che abbiamo, Signore? Lascia che prendiamo posizione per te. Affinché quando giungerà quell'ora ed entreremo nella sua presenza, l'Onnipotente, l'Onnipresente, oh Dio, quando sentiremo quella colomba con le sue ali piegate all'indietro là, in quella grande luce, essa lampeggerà per tutta l'eternità, quando tu dimori nella luce. Quando devo stare là, da solo, senza mio fratello, senza il mio pastore, senza mia madre, senza mio padre, senza mia moglie e senza i miei figli. Oh Dio, cosa farò allora, Signore? Cosa farò allora? E ciò può accadere prima che stasera tramonti il sole. Ma cosa farò? Cosa posso fare? Oh Cristo, starò dalla tua parte ora, farò oggi la mia scelta. Cederò tutto il dir male di altre persone, cederò tutta la mia collera, cederò tutti i miei dissensi, rinuncerò a tutto. Tosami, Signore, Prendi tutto ciò che ho, accettami, Signore. Io desidero stare al tuo posto. Desidero essere tosato. Desidero che ogni egoismo, ogni orgoglio, ogni indifferenza, semplicemente che tutto venga tolto da me. Allora desidero prendere posizione per te, quale agnello tosato, disposto a rinunciare a ogni piacere di ciò che chiamano piaceri della vita. Tutti i balli, tutte le feste, tutti i vestiti volgari, il trucco, il rossetto per le labbra, lo smalto per unghie, tutta questa indifferenza che assomiglia al mondo. Tu dicesti: non agite neanche come il mondo, non associatevi neanche con il mondo, uscite di mezzo a loro. Oh Dio, aiutami, Signore, tosami oggi. Prendimi come un agnello e fa che io sia muto, che io non apra la bocca, che non dica niente in merito. E semplicemente sopporti e sia tosato. Oh Dio, che differenza fa. Ricordo quando una volta mi hai tosato. Hai preso mia moglie, mia figlia, mio padre e mio fratello. Tu mi hai tosato a fondo. Nel mio cuore però sapevo di amarti. Come mi hai benedetto. Quanto sei stato buono. Tutto ciò che sono, tutto ciò che potrei essere, tutto ciò che mai sarei. Sei tu, Dio, sei tu. Confesso i miei errori. Confesso tutto ciò che abbia mai fatto pensato. Tosami semplicemente, Signore. Desidero essere il tuo agnello. Non solo questo, Signore, ma stamane prendi ogni persona qui dentro, ogni pecora e coloro che vorrebbero essere delle pecore. Tosali tutti stamane, Signore. Metti i loro piccoli piedi nei ceppi del Vangelo, che lo Spirito Santo li conduca proprio ora al ravvedimento e che riconoscano che sono stati indifferenti verso Dio. E che egli tosi ogni indifferenza, tutto il mondo e ogni cosa del mondo. Tosalo tutto stamattina, Signore, che quali cristiani nati di nuovo possiamo stare davanti a te rinfrescati e calmi. Accordalo, Signore. Ti amo. Desidero andare, non importa se il tempo è caldo, se ne ho voglia o no. Desidero andare. Voglio prendere posizione per te, perché desidero che in quel giorno tu difenda il mio caso, dica bene. Egli ha preso posizione per me, ora io prendo posizione per lui. Oh Dio, accordalo oggi. E mentre ogni capo è chinato, e ogni cuore è chinato, stamane qui forse c'è qualcuno che si rende conto di aver cercato, d'aver fatto a modo proprio. Hai fatto queste cose che non avresti dovuto fare e stamane senti di voler essere tosato dal Signore. E di, fai di me un vero agnello. Alzeresti la mano, Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro che dica, tosami, Signore, eccomi qui. Sono una pecora, non aprirò neanche la bocca. Desidero che tu tagli via da me tutto il mondo. Dio ti benedica, fratello. Fratello, Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, ragazzo mio. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, sorella. Tosami, signore. Sorella Gerti. E Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, sorella. Tosami ora, signore. Io voglio che tutte le cose del mondo stamane voglio prendere posizione per te. Desidero star ritto come una pecora tosata. Desidero che tutte le cose del mondo siano tagliate via da me. Desidero essere tuo. E tu essere mio. Mi accetterai, Signore, mentre alzo la mano a te? Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. Vi vedo. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, piccola signora. Questo è ottimo. Dio ti benedica, là in fondo, madre. Dio ti benedica, sorella. Proprio così. Siate solo onesti. Desidero che Dio tolga da me tutto ciò che non gli corrisponde, ogni motivo egoistico che ho, ogni indifferenza che ho. Desidero che Lui mi tosi totalmente stamane. Desidero essere come Lui. Non mi importa che siano diritti o no, io non ho nessun diritto.
ho solo un diritto, e cioè venire a Lui, e Egli prende il resto. C'è qui un peccatore che non ha mai una volta confessato Cristo, che non è mai stato salvato, e stamane vuoi essere ricordato in questa preghiera. Alzeresti la mano, amico peccatore? Dio ti benedica. Un altro che alzi la mano, dica: ricordati di me, fratello Branham. Non sono un cristiano e non so proprio in quale tempo dovrò incontrare Dio. È proprio ora, io voglio essere ricordato in una parola di preghiera mentre concludi. Ebbene, volete alzare la mano perché io preghi per voi? Egli vede. Dio ti benedica, piccola signora. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro? Voglio il... Quanti sono qui che sono ricaduti nel peccato? Oh, dite, non ammetterei questo, fratello Branham. Ma vedi, se quella colomba della mitezza si è allontanata da te, fratello, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va quando non potete sopportarvi gli uni gli altri, quando non potete perdonare ogni persona dalla profondità del vostro cuore. Non importa ciò che hanno fatto, ciò che hanno detto, se non potete perdonarli dalla profondità. Gesù disse: se non perdonate ad ognuno di cuore i falli, neanche il Padre vostro celeste vi perdona. Ora, e se questo tempo caldo, e se oggi Dio vi chiamasse, mentre c'è una fonte aperta, una chiesa pronta, lo Spirito Santo siede qui nella parte superiore di questo edificio, pronto a scendere subito e tornare nel vostro cuore e rendervi miti e pacifici. Cosa devo fare, fratello Branham? Semplicemente diventa un agnello? Lo Spirito Santo scenderà subito quando sarai diventato un agnello. Se però avete i motivi sbagliati, l'intenzione sbagliata, volete fare a modo vostro e non siete disposti a rinunciarci, allora lo Spirito Santo non verrà mai. Ora con i capi chini, forse alcuni di voi che avete alzato le mani. Ora Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. San Giovanni 5, 24. Ma se ora vi piacerebbe venire all'altare, inginocchiatevi qui, preghiamo insieme finché quel dolce sentimento pacifico che avevate una volta o che vi piacerebbe avere venga di nuovo su di voi. Mentre teniamo i capichini, continuiamo a cantare. C'è una fonte piena di sangue. Voglio che veniate, vi inginocchiate e preghiate. Ora, chiunque desidera venire, si inginocchi qui all'altare e preghi ancora un po'. È una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele, e i peccatori che si sono in me. Dio ti benedica, signora. Avvicinati ed inginocchiati. Perdono con i capi chini, come spero abbiate nel cuore. Stamane, sapete, chi viene per primo lungo il corridoio dovrebbe farvi vergognare. Una donna di colore, la poverina, le caviglie gonfie, i capelli grigi, si fa strada verso l'altare. Una volta, durante il tempo della schiavitù, un vecchio uomo di colore fu salvato. Andò e, poiché era salvato, disse al suo padrone di essere libero. Questi disse: cosa sei? Disse: sono libero. Allora lui lo liberò. Ecco farsi avanti un altro gruppo di persone per la salvezza stamane. Disse di essere libero, tutti in preghiera e pregate intensamente, se volete, mentre lo Spirito Santo si occupa delle persone che prendono decisioni. Egli disse: Mosè, hai detto di essere libero? Disse: sì, signore, padrone, sono libero. Disse: se sei libero, anch'io ti libererò. Va a predicare l'Evangelo. Quando si preparò a morire, molti dei suoi fratelli bianchi vennero a visitarlo, e quando vennero, lui disse: pensava che era stato in coma. Quando si svegliò, disse: pensavo che me ne fossi andato.
Dio ti benedica, fratello mio, inginocchiati proprio là. Disse, pensavo che me ne fossi già andato. Dissero, cosa hai visto, Mosè? Egli disse, quando sono entrato per la porta, ho visto lui. Disse, stavo in piedi a guardarlo. E disse, ci fu un angelo che si avvicinò a me e disse, vieni avanti, Mosè, hai già predicato il Vangelo per molti anni, hai una veste e una corona pronte per te. Egli disse, non parlarmi della veste e della corona, non voglio né veste né corona, voglio solo guardare lui. Penso sia l'attitudine di ogni cristiano. Una volta, molto più sopra di Chicago, mi trovavo in un colosseo, anzi un museo, e là dentro guardavo tutto intorno. Vidi un vecchio negro con un piccolo margine di capelli bianchi intorno al capo che girava là intorno con il suo cappello in mano. Lo osservai, egli guardò dentro un piccolo luogo e balzò indietro e le lacrime cominciarono a correre lungo le sue vecchie guance oscure. Cominciò a pregare, lo osservai per un po', lui guardò là di nuovo, cominciò nuovamente a piangere. Andai da lui e dissi, signore, egli disse, sì, amico bianco. Dissi, ho visto che siete, cosa vi ha emozionato così? In merito a cosa siete stato così emozionato? Egli disse, signore, se poteste sentire il mio fianco, ho i calli attorno al mio fianco. Disse, una volta ero uno schiavo. Disse, qui, in questa piccola gabbia di vetro, c'è deposto un vestito. Dissi, vedo che è un vestito, ma cosa c'è in quello di così particolare? Egli disse, quella macchia là sopra, disse, quello è il sangue di Abraham Lincoln. Disse, quel sangue mi ha tolto la cintura di schiavo. Disse, ora, uomo bianco, ciò non emozionerebbe anche te? Io misi le mie braccia intorno al collo, dissi, Dio ti benedica, fratello, conosco un altro sangue che mi emoziona. Egli disse, anch'io conosco quel sangue, signore. Dissi, egli mi ha tolto una cintura di schiavo. Una volta uscivo la domenica e partecipavo alle gare e facevo storie e raccontavo barzellette sporche e, oh Dio, come ho fatto? Giù nel mio cuore, dove ho fatto ciò, ci sono ancora le cicatrici. Sono però felice che egli mi ha tolto la cintura. Ora tutto è passato e egli prese il mio posto. Una volta osservavo una donna e lei era così volgare che volevo condannarla. Dio mi diede una visione, poi pregai per lei perché vidi che i miei peccati erano stati proprio grandi come i suoi. Andai là e mi sedette accanto a lei e la feci vergognare. Le dissi di essere un ministro. I suoi due amici, lei aveva più o meno 65 o 70, i suoi due amici si inginocchiarono là e tutti loro diedero il loro cuore a Cristo. Oh, mai! Che differenza! Non volete? Avete così tanto peccato stamane, il vostro cuore è così nero e sporco che lo Spirito Santo non lo può neanche toccare. Forse la colomba ha spiccato il suo volo eterno, è andata via per sempre. Dio ti benedica, cara. Una ragazzina che si avvicina, Dio ti benedica, cara. Voi dite, quella ragazzina non capisce. Oh sì, lei capisce. Non ha ancora letto tante riviste e vecchie storie d'amore, come voi tutti. Ecco la questione, lei è tenera. Gesù disse, lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Piacerebbe a qualcun altro venire, unirsi qui stamane? L'altare è libero. Solo un altro momento, poi mentre cantiamo ancora una volta, poi offriremo la preghiera mentre questi peccatori pentiti stanno pregando.
Il ladro morente si rallegrò di vedere la fonte.
Tutto era certamente finito. Il povero uomo stava per morire.
E benché io sia altrettanto vile come lui.
Non volete avvicinarvi ora? Non volete avvicinarvi voi che sapete come stanno le cose? La Bibbia ha detto, se sapete fare il bene e non lo fate per voi, è più che peccato. Non volete venire, sapete di essere nel torto. Fatevi strada e inginocchiatevi presso l'altare e dite a Dio che vi dispiace per il modo in cui l'avete trattato. Che lo Spirito Santo torni e vi renda nuovamente mansueti, miti e calmi. Non volete? Ricordate, se morite ed egli se n'è andato da voi, non c'è nessuno che difenda la vostra causa. Egli desidera che prendiate stamane la vostra posizione per lui.
God bless you, my brother. Waiting.
Dio ti benedica, fratello mio. Aspettiamo. Sono questi, solo 15 persone nella chiesa che si sentono realmente d'essere stati condannati? Avete voi vissuto una vita pacifica, mansueta, mite, calma? Ora questo è ordinato dallo Spirito Santo. Siete voi clementi? Non avete nessun nemico? Il modo di vivere passato è al di sopra della condanna dei peccatori? Non vivete come i pagani, vivete diversamente? La vostra vita è modellata, diversa? Il dolce Spirito Santo è seduto sul trono del vostro cuore, facendovi vivere pacifici e calmi, amorevoli con tutte le persone? I vostri vicini e tutti sanno, e tutti i vostri associati, sanno che siete dei cristiani miti, quieti, mansueti, umili? La colomba di Dio è con voi? Siete sicuri? Forse questa è la vostra ultima possibilità. Bene. Dunque, a voi qui all'altare, Dio vi benedica. Ora non dovrete essere giudicati. Lo Spirito Santo vi ha portato il giudizio. E non avete cercato di tenervi diritti dicendo: oh, sono stato cristiano abbastanza a lungo, non devo andare. Per alcuni di voi è la prima volta che vengono all'altare. Posso rimanere un peccatore se voglio, questo è il mio diritto. Sì, proprio così. Voi siete una persona con libero arbitrio. Potete agire come volete. Stamane però avete rinunciato ai vostri diritti. Dite, cosa diranno loro se professo il cristianesimo e poi vado all'altare? Cosa direbbero? Ma che cosa dice Dio? Egli vi ha detto di venire e siete venuti. Ora avete rinunciato ai vostri diritti. Siete venuti per avere il dolce Spirito Santo che prenda oggi il suo posto nel vostro cuore. So che Egli lo farà. So che Egli lo farà. Ha promesso che lo farà. Là, esso non può farne a meno. Non può fare a meno di venire. Egli sta supplicando, gridando, morì e tutto il resto per venire in un luogo. Desidera venire a voi. E nelle ore della vostra morte, quando l'angelo della morte sarà seduto ai piedi del letto, invece di guardare là fuori la cosa orrenda ed essere consapevoli che una volta vi siete rifiutati di venire, e poi la vostra anima è diventata nera e sporca, non ci sarà nessun'altra volta, comunque abbiate pianto seriamente. Esaù peccò perdendo il suo peccato di grazia, anzi il suo giorno di grazia, e non ebbe più nessuna possibilità. Lui pianse amaramente cercando di trovare un luogo per farlo corretto, ma non ci riuscì. Dio l'aveva chiamato per l'ultima volta. Voi però rinunciate a tutti i vostri diritti, a tutti i vostri amici e a tutti i vostri sentimenti e tutto il resto stamane per venire qui. Rinunciate ai vostri diritti per inginocchiarvi qui e parlare a Dio. Vi dico per la parola del Signore che Cristo disse: chi viene a me non lo caccerò fuori. Ora, mentre siete là all'altare, ravvedetevi, ditegli che vi dispiace per aver fatto ciò che avete fatto. Ecco qual è il problema per cui le persone non ricevono lo Spirito Santo quando sono battezzate. Non si ravvedono totalmente. Dio sta cercando di dar loro lo Spirito Santo. Egli desidera che siate mansueti, miti e calmi. Per lo stesso motivo vi alzate con lo stesso egoismo in cuore. Oh, potreste alzarvi, acclamare, parlare in lingue o qualunque cosa. Questo non vi farebbe avere lo Spirito Santo.
Dovete alzarvi da lì una persona diversa, dovete alzarvi da lì miti, calmi e mansueti, umili, e lo Spirito di Dio che dimora con voi. L'anno prossimo guardate indietro lungo il percorso e vedete quanto lontani siete arrivati, vedete che continuamente guadagnate terreno. Questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è amore, gioia, pace, longanimità, mansuetudine, benevolenza, pazienza, fede. Ora ravvedetevi e dite a Dio che volete questo proprio ora. Egli lo farà. Ragazzina, tu lì, cara, fai la stessa cosa. Ti benedica. Tua madre sta con le mani su di te. Questa cara sorella anziana di colore qui, chinata all'altare, forse hai dovuto mangiare dei pani di grano turco e polenta integrale. Forse hai dovuto abitare in un vicolo, per tutto quello che io sappia, sorella. Dio benedica il tuo cuore stamane. Nella gloria c'è un palazzo già pronto per te. Esatto. Guardo lungo l'altare e vedo una signora che diventa grigia, una donna giovane col capo chinato, una donna con i capelli completamente bianchi. Oh, Dio! Vedo l'uomo inginocchiarsi, diversi uomini qui. Ravvedetevi, ditegli che vi pentite, ditegli che non lo farete più. Per la sua grazia, da oggi in poi, lascerete che tutte le vostre divergenze siano finite qui. Desiderate essere miti e calmi, desiderate essere umili e andare dove egli vi conduce. Quando le persone dicono qualcosa, non importa quanto sembri giusto, perderete i vostri diritti a parlare male del vostro prossimo. Se parlerete, parlerete male di Gesù. Farete soltanto le cose che sono giuste. Non uscirete come un assassino, non uscirete per precipitarvi sull'innocente, ma vedrete l'azione coraggiosa dell'eroismo dei veri cristiani e desidererete assomigliargli. Non avrete più bisogno di dire a nessuno di essere un cristiano. Se lo siete, lo vedranno e lo riconosceranno da ciò che dite. Voi siete suggellati all'interno e all'esterno. Ora, mentre umiliate il vostro cuore, ravvedetevi ora. Dite a Dio che vi pentite, che voi non lo farete più, che vi vergognate di voi stessi, del modo in cui avete agito. E poi pregherò per voi e credo che proprio allora la pace si poserà sul vostro cuore, proprio la pace come un fiume scenderà fluente nella vostra anima. Forse non acclamerete, forse non parlerete in lingue, forse non salterete su e giù, però ve ne andrete dall'altare con qualcosa in voi, qualcosa che vi ancorerà alla rozza croce fin tanto che vivrete. Pregate ora come faccio io. Confessate, nostro Padre Celeste, creature indegne, stamane, in questo posto caldo che fa sudare, questo palco in cui si suda, ma Dio, hai resistito per noi. Lo Spirito Santo è sceso, ha convinto le persone d'essere nell'errore. Essi peccavano. I loro spiriti erano arroganti, sono divenuti ostili, curiosi, saccenti, non disposti a ravvedersi, non disposti a perdonare le persone che avevano fatto delle cose contro di loro. Non erano disposti, ma oggi lo Spirito Santo ha preso la parola di Dio, l'ha messa nei loro cuori miti e ha detto: vuoi ora tornare dove eri la prima volta che veniste all'altare? Tornare dove ognuno? Tu ami ognuno e ami me con amore eterno? Allora alzati e accostati all'altare. L'hanno fatto, Signore. Ora prego ora che tu voglia santificare i loro pensieri, Signore, santificare i loro cuori, renderli miti e pacifici. Possano ora alzarsi da questo altare dopo essersi ravveduti, dando le loro vite a te, tornare a casa loro. Qualunque cosa mai accada, se il marito è adirato, o la moglie è adirata, o il vicino è adirato, o qualcuno con cui lavorate, o con cui siete associati, sarò mite come una colomba. Dopotutto, la tua vendetta aspetta a te. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Come abbiamo constatato che è così, Signore. Rimanete calmi, siate miti, vedete Dio prendere, scendere sul suo agnello. Certo,
Certamente, questo buon pastore diede la sua vita per loro. Egli è sceso sulle sue pecore ed egli le condurrà. Guai a chi le contraria, guai a chi dice una parola contro loro. Dicesti, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Gli angeli loro vedono del continuo la faccia del Padre mio che è in cielo. Capite? Oh Dio, vogliamo, e come voi fate a loro, lo fate a me. Quindi Dio, desidero essere mite, anch'io stamane metto me stesso sull'altare, e non questa mattina, ma ogni mattina e ogni giorno. Desidero essere calmo e mite, e come Gesù. Accordalo, Padre, aiutaci ora a essere così. Lascia che le onde insondabili dell'amore scorrano sulle nostre anime. Pace, pace, meravigliosa pace che scende dal Padre lassù. Non lo sentite ora nel vostro cuore? Sopra il mio spirito per sempre. Alleluia, alleluia. Pace meravigliosa. La sorella Gerti ha detto di dire a tutta la Chiesa che anche lei è condannata, ma sta facendo del pianoforte il suo altare, già che l'altare, il pianoforte è il suo altare. Ha detto, di alla Chiesa di pregare per me, mentre siede là e le lacrime scorrono sui suoi occhiali. Questo pulpito è il mio altare, anch'io mi sono ravveduto, la mia Bibbia è bagnata. Oh Dio, pace, pace di Dio. Che scende dal Padre lassù. Oh, alleluia! Sopra il mio spirito per sempre.
God, I've sinned against anybody, against you. Take it away, Lord. Take the sin away from my little churches, Lord.
Dio, se ho peccato contro qualcuno, contro di te, toglilo, Signore, stamane togli il peccato dalla mia piccola chiesa. Quanti sentono che Dio vi ha perdonato e che la colomba della pace siede nuovamente sul vostro cuore e volate indietro proprio ora, ha ripreso il suo posto. Lo Spirito Santo è tornato ad abitare e ha detto, figlio mio, ho sempre voluto amarti. Tu non mi permettevi di farlo. Non posso dimorare insieme col tuo vecchio spirito egoistico, ma ora che lo hai abbandonato sono ritornato stamane nel tuo cuore. Quanti si sentono in quel modo? Alzate la mano proprio così, tutti lungo l'altare. Oh, è bello. Quanti là nell'uditorio si sentono in quel modo? Alzate la mano. Oh! Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento di tenera consacrazione, come prendere in mano una mela, schiacciarla, ammaccarla finché diventi succosa, così succosa che un piccolo fanciullo potrebbe sedersi e mangiarla. Desideriamo che i nostri cuori siano così, Signore. Prendilo nelle tue mani forate dai chiodi. Ammaccalo dicendo, figliuolo, Non ti accorgi di avermi ferito? Mi hai ferito quando ti sei adirato in quel modo. Mi hai ferito. Oh, il mio cuore ha sanguinato per te, figliuolo, quando ti ho visto fare tali e tali cose, ma ora ho il tuo cuore nella mia mano. Desidero renderlo veramente mansueto. Desidero formarlo così che possa usarlo e abitarci dentro. Stamane desidero volare indietro sul posatoio. Desidero volare indietro e dimorare, fare la mia dimora con te. Accordalo, Dio. Ti amiamo, accordalo per la tua gloria. Chiediamo nel nome di Gesù. Assomigliare a Gesù. Non vi piace adorare semplicemente così? Oh, la mia anima si sta immergendo. Sulla terra io vedere lui scendere sugli gli adoratori così il vostro cuore si sente realmente mite. Il mio cuore sta battendo veloce. Il viaggio dalla terra alla gloria chiedo solo di assomigliare a lui. Alzereste la mano mentre cantiamo? Assomigliare a Gesù. Joe, vuoi avvicinarti e pregare stamane, fratello? Dio ti benedica. Trova un posto qui all'altare, fratello Joe. Dio ti benedica. Il viaggio dalla terra alla gloria chiedo solo di assomigliare a lui. Amico, so che fa caldo, so che lo è, ma io spero vi sentiate come mi sento io. Oh, mi sento come se potessi volare via. Come egli è amorevole. Cosa potrei fare? Dove andrei? Oh Dio! Dove sto andando? Verso dove sono avviato? Cosa sta per avverrà? Dove sarò 300 anni? E se io non avessi lui, dove? Dov'è qualche altro rifugio? Dalla mangiatoia di Betlem venne uno straniero, sulla terra bramò assomigliare a lui. Lungo tutto il viaggio della vita dalla terra alla gloria chiedo solo di assomigliare a lui. Ora tutti insieme! Assomigliare a Gesù. Lode sia Dio, sì, Signore. Sì, Signore, non il mondo come te. Assomigliare a lui lungo tutto il viaggio della vita dalla terra alla gloria chiedo solo. Mentre avete i capi chinati, vi chiederò qualcosa. Vi è qualcuno qui che sta dispiacendo allo Spirito Santo? Qualcuno che è stato chiamato, parlo nel nome del Signore Gesù, quale suo profeta. Posso sentire il suo cuore ferito, là in mezzo qualcuno gli ha disobbedito, avrebbe dovuto venire, non vuoi venire ora? Lungo tutto il viaggio. Sì, sorella, ma ce ne sono altri oltre a te. Gloria, chiedo solo di assomigliare a Lui, solo assomigliare a Gesù. Ecco tutto il mio desiderio, mansueto e modesto, umile, assomigliare a Lui. Sulla terra non volete avvicinarvi ora? Dio desidera vedervi fare una mossa. Ce ne sono molti di voi. Lungo tu sapevo che sareste venute. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. È questo, è questo. Guardavo sull'uditorio e là pendeva la più terribile ombra nera che avessi mai visto. Ora lo Spirito Santo è qui, è su di me, proprio ora. Rattristare lo Spirito Santo, assomigliare a Gesù. Cosa fece lui? Andava dove il Padre conduceva. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello mio, proprio così. Fatevi avanti e inginocchiatevi. Sulla terra bramo. Ora è il momento per confessare, rimettere a posto e farlo correttamente all'antica. Venite! Sento che là dentro ce ne sono di più. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica, proprio così. Lo Spirito Santo ha sempre ragione. Venite, proprio così. Venite semplicemente fuori. Lui... assomigliare a Gesù, assomigliare sia a Gesù. Sulla terra io, oh mai, proprio così, questa è la maniera, riempite semplicemente i corridoi, venite fuori e pregate. Lungo il viaggio della vita, dalla terra alla gloria. Ravvedetevi, dite a Dio che siete pentiti, è tutto quello che dovete fare. Assomigliare a Lui. Non volete ora continuare a venire? Proprio così, apritevi un varco, venite. Assomigliare. Cosa farete? Chi starà per voi? Forse stasera. Chi starà per voi quando la morte vi si avvicinerà? Non importa ciò che avete fatto, lo Spirito Santo è seduto proprio lì, vicino a voi. È Lui che desidera che veniate. Lungo tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria. Ravvedetevi, dite, Dio, mi pento, io non volevo fare questo. Tu non starai per me se ora non sto per te. E io desidero che tu stia per me, e da oggi in poi starò per te, vivrò come dovrebbe un cristiano, cambierò le mie vie. Sarò mite e calmo, lascerò che ognuno dica la sua, tutto, vivrò semplicemente mansueto e calmo davanti a te. Non importa quanto a lungo professate di essere un cristiano, a quale chiesa appartenete, questo non ha niente a che farci. Venite semplicemente, Dio vi benedica. Vai un po' avanti, fanciullo. Ora Dio vi sta parlando. Se credete che sono il suo servitore stamattina, lo Spirito Santo mi ha parlato, ha detto, fai quella chiamata, laggiù ce ne sono molti. Questo è il giorno, questo è il momento. Ci sono là in fondo ancora circa 5 o 6 che ora dovrebbero veramente venire. Ricorda, fratello, sorella, vi sto guardando proprio ora e vedo quelle ombre oscure su di voi. È meglio che venite avanti. Assomigliare a Gesù. Non desiderate assomigliare a Lui, mite, calmo, mansueto, umile. Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica, padre col bambino. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, amico peccatore. Proprio così. Spostati in su, sorella. Vieni più avanti. Trovarti un posto. Dio vi benedica. Cara sorella, hai molto per cui essere riconoscente. Giacevi bloccata in un letto in punto di morte. Eccoti scendere all'altare. Dio benedica il tuo tenero cuore. Lo Spirito Santo parla ora un'altra volta. Pentimento. Gridate a Dio. Fate la vostra preghiera. Siete quelli che hanno peccato. Ora siete quelli che dovete pregare. Dite a Dio che siete pentiti per quel che avete fatto. Non fate attenzione a coloro che sono intorno a voi. Dite semplicemente: Dio, perdonami, non avevo intenzione di essere così, desidero essere mite, io non contrasterò e non disturberò più. Oh Dio, oh come mi piace ciò! Padre celeste, per ciascun pentito giù all'altare ora, che ha piegato le sue ginocchia, che prega! Oh Dio, che sopra le mamme, i papà, i figli, padri, madri, chiunque altro, vicini, membri di chiesa, diaconi, amministratori. Oh Dio, in questo momento di foggiatura all'antica, stamane, seduti in questa stanza calda, lo Spirito Santo proprio che scende esprimendo pace. Oh Dio, in quel giorno desidero stare ritto per sentirti dolcemente dire: sì, sei venuto avanti, hai preso posizione per me, ora io prenderò posizione per te. Desidero che tu metta quella pace in ogni cuore che è qui oggi, Dio. Tranquillamente, dolcemente, desidero che tu lo faccia. Desidero che entri là con un tale sentimento che da questo giorno in poi non li lasci mai più. Possano le case essere nuove, possano le persone essere persone nuove, possa ogni cosa diventare nuova oggi, perché queste persone si sono umiliate. Tu dicesti: se il popolo che hai chiamato col mio nome si umilierà e pregherà, allora io lo esaudirò dal cielo. E stamane io so, Dio, che lo fai. E imploro il perdono per coloro che sono rimasti seduti al loro posto, che sarebbero dovuti venire. Dio, parla loro e possano non avere più pace sulla terra finché non abbiano preso quella decisione, Signore, di venire e di mettersi a posto con Te. Accordalo, Signore. Benedici ora ciascuno, possa la Tua bontà e la Tua grazia dimorare sempre in ogni anima pentita e chinata stamane in questa chiesa. Padre Dio, ho fatto questo al Tuo comando, ho chiamato queste persone, sono rimaste in piedi. Tu dicesti: chi mi testimonierà davanti agli uomini, io testimonierò di lui davanti al Padre mio e ai santi angeli. Molti di questi qui sono stati cristiani per anni, ma stamane stanno qui in piedi per dichiarare i loro peccati che hanno commesso erroneamente. Sono divenuti inamabili. Lo Spirito Santo se n'era andato da loro. E molte volte non riescono a sentire quel sentimento tenero, dolce e mansueto che dovrebbero sentire. Molti di loro sono peccatori che sono venuti per la prima volta, ma, Padre, desiderano quel meraviglioso sentimento, la pace, che sopravanza ogni intelletto. Dallo loro oggi, Signore Dio, e possano tutti essere amorevoli e pieni del Tuo Spirito quando oggi lasceranno questo luogo per andare alle loro case diverse, per vivere una vita diversa ed essere delle persone diverse. Chiediamo questo nel nome di Cristo. C'è posto alla fonte. Benissimo, voi che siete all'altare, alzatevi, guardate su al Signore Dio, giratevi e stringetevi le mani con ognuno intorno a voi. Oh, canteremo tutti ora, mentre ci alziamo solo un momento prima del servizio di guarigione.
Posto, posto, sì, ve posto alla fonte per te. Posto, posto, sì, ve posto, v'è posto alla fonte per te.
Tutti!
Posto, sì, v'è posto alla fonte per te. Posto, posto, sì, v'è posto alla fonte per te. Posto, posto, sì, v'è posto.
Una fede! Sai che l'altro giorno, fratello, quando tua moglie telefonò perché si pregasse per te, sono subito andato nella stanza e lo Spirito Santo mi ha detto: non temere. Amen! Non è egli reale? Meraviglioso! Bene, lode al Signore! Ho voglia di acclamare la vittoria! Benissimo!
E il suo sangue lava più bianco.
Hai qualcosa da dire?
Gesù salva.
Bene, ora fratello Neville e il fratello Slaughter ha una parola da dire.
Everybody has received this morning.
Glory,
everybody
hallelujah.
Looks like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to her feet. Amen.
Lode al Signore. Sarò probabilmente qui anche stasera, sì, per quanto io sappia sarò qui se non vengo chiamato da qualche parte fuori.